Gesù vuole congedare la folla. Che folla era questa? Era la folla della moltiplicazione dei pani e dei pesci, il brano che noi avremmo dovuto ascoltare domenica scorsa, ma che non abbiamo proclamato perché coincideva il 6 agosto appunto con la festa della trasfigurazione. Ma è quella stessa folla di fronte alla quale Gesù ha avuto uno sguardo di compassione. Quella folla per la quale aveva interpellato anche i discepoli: date voi stessi loro da mangiare. Quella folla che era stata fatta sedere, proprio come i signori, perché non si mangia in piedi, ma si mangia seduto. Quella folla che aveva mangiato in abbondanza ed era anche avanzato, ecco, quella folla è quella che Gesù saluta gradualmente. Noi sappiamo che gli addii sono sempre problematici. O si decide di staccare immediatamente, definitivamente, oppure ci vuole una gradualità negli addii. Ecco, sembra che Gesù adotti per tutta questa folla questa seconda metodologia, un distacco graduale. Tant'è vero che il testo diceva che Gesù costringe, obbliga i discepoli a salire sulla barca e andarsene, mentre lui congeda la folla. Un po' alla volta. Sembra di vederlo questo Signore che di fronte a a quei volti, a quelle storie, a quegli occhi, ha tempo, prende tempo per salutare. E dall'abbraccio di questa folla all'abbraccio poi del Padre. Avendo salutato la folla, Gesù salì sul monte in disparte a pregare. I due abbracci di cui Gesù vive. Le due relazioni del profondo con la folla, con la gente, con le persone, con la storia, con gli uomini, con il Padre. Uno con l'altro, mai senza l'altro. Ed è proprio da questi due abbracci, potremmo dire, che poi nasce anche quella mano tesa verso Pietro. E da lì si introduce appunto il brano che noi abbiamo ascoltato, la cosiddetta tempesta sul lago. Questo lago di Galilea che da un momento all'altro può riservare anche delle tempeste, perché il tempo cambia bruscamente su quel lago. E allora la barca si trova già in mezzo al mare. Il testo diceva di stava già molte miglia da terra, per indicare non si può tornare indietro, non si può tornare a riva. Si è lì sballottati dalle onde in mezzo al lago. Ed ecco che in questo quadro noi troviamo poi qualcosa che riguarda evidentemente anche la nostra fede. Perché? Perché di fronte a questo Gesù che va loro camminando sulle acque, quel Gesù che loro confondono, vedono come un fantasma, cioè non come una presenza rassicurante, non come una presenza amica, buona, ma come qualcosa legato agli spauracchi, legato alle paure. Pensiamo a quanti fantasmi abitano anche i nostri cuori. Fantasma è la percezione di non riuscire in un'impresa. Fantasma può essere la fatica a iniziare ogni giornata col piede giusto. Fantasma è l'impossibilità a guardare in modo nuovo in faccia una persona con la quale magari hai avuto qualcosa e bisognerebbe ripartire, lo senti, ma è come un fantasma e fai fatica a ripartire. Ecco quanti fantasmi popolano non solo le nostre notti, ma anche i nostri giorni, le nostre giornate, le nostre relazioni. Ecco, di fronte a questa paura, di fronte a questo fantasma, nasce proprio il grido appunto che poi Pietro trasforma nel grido della fede. Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te. Perché allora questa espressione dice della nostra fede? Beh, perché il cammino della nostra fede è esattamente questo: dire al Signore, fa che io venga a te. Alla fine, se arriviamo all'essenziale del cammino di fede, è chiedere esattamente questo: Signore Gesù, attirami a te. Questa è fede. Con le mie forze posso fare qualcosa, certamente, ma poi è Lui che mi attira. Con il mio darmi da fare posso costruire, certamente, ma poi è compimento, perché è fondamento, è proprio Lui, è ancora Lui. Signore Gesù, attirami a te. Signore, comanda che io venga a te. Allora ascolto la tua parola, vivo la tua grazia, accolgo la tua misericordia, celebro i sacramenti, prego, faccio silenzio, entro nell'abbraccio, appunto, l'abbraccio di Dio, la preghiera, l'abbraccio degli altri, le relazioni, proprio perché mi voglio lasciare attirare da te. Signore Gesù, fa che io venga a te, comanda che io venga a te. Ma Pietro, sappiamo, ci mette sempre del suo, come noi del resto. Non poteva finirla lì, no, doveva aggiungerci qualcosa che poi lo fa davvero cadere. Aggiunge che cosa a questo? Signore Gesù, comanda che io venga a te. Aggiunge camminando sulle acque, cioè oltre le leggi della natura, in un modo miracoloso, in un modo trionfalistico, in un modo potente. Pensiamo quanto sia in agguato anche nei nostri cammini di relazione con il Signore il desiderio di un Dio potente, di un Dio che sa il fatto suo e lo fa pagare, di un Dio che si impone. Noi abbiamo ascoltato quel breve brano della prima lettura tratto dal primo libro dei Re con la storia del profeta Elia. Vi ricordate, Elia l'avevamo visto anche settimana scorsa sul monte della trasfigurazione insieme a Mosè e a Gesù, che faceva emergere la sua profondità in una dimensione di luce, di bellezza, di estasi. Ecco, la tentazione della forza, la tentazione della potenza. Abbiamo sentito e visto alcuni elementi potenti, elementi anche della natura, quel vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce. Di fronte a un Elia che sente il silenzio, che sente la distanza da Dio in quel momento, ma Dio non era nel vento. Dopo il vento il terremoto, ma Dio non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Ecco, il terremoto, il vento forte, il fuoco, sono gli elementi che si scatenano, sono qualcosa di portentoso, di forte, di grandioso. Eppure Dio in quel momento non si dice attraverso questi segni forti della natura. E se uno legge la scrittura fino al libro dei Re, trova che questi erano esattamente i modi con i quali Dio si era rivelato fino a quel momento. A Mosè, Dio che parlava faccia a faccia, si era rivelato nel fuoco. Il roveto ardente cos'è? Questo fuoco che brucia. Quando Mosè saliva sul monte per parlare con Dio, i testi dicono che il monte tremava tutto dalle fondamenta fino alla cima. E cos'è un monte che trema? È il terremoto. Eppure Dio qui non è nel terremoto. Così quel vento che aveva sospinto le acque, trasformandole in due muraglie, una a destra e una a sinistra, e in mezzo il popolo aveva guardato il Mar Rosso. Cos'è? Appunto il vento impetuoso. Eppure Dio non è nel vento. Cioè questo ci dice quella grande libertà con la quale Dio si può rivelare. Dio ti si dice in un modo forte, potente, che si impone, potremmo dire, ma Dio ti si dice anche nella brezza leggera, perché è lì, nel testo che noi abbiamo letto, che Elia percepisce la presenza del Signore, tant'è vero che si copre il volto con il mantello, cioè si vela, perché di fronte al mistero tu ti veli. Metti come una barriera, ma non per escludere, ma perché ti rendi conto che sei di fronte a qualcosa di grande, troppo grande per te, piccola creatura. Ecco, Dio si rivela anche così. Dio si rivela in quella mano che viene tesa e che toglie Pietro dal suo affondare. Perché Pietro ad un certo punto, che era partito bene, affonda? Perché? Perché non guarda più quel Signore che gli ha parlato, quel Signore che gli ha detto sono proprio io. E allora se noi distogliamo lo sguardo dal Signore, lo mettiamo poi su tutti gli altri elementi. Nel brano appunto che abbiamo ascoltato si dice che per il vento forte, cioè guardando il resto, guardando ciò che c'è intorno e non fissando lo sguardo su Gesù, Pietro comincia a affondare. Così la nostra vita è fatta di sguardi, è fatta di occhi, ma dove vanno i nostri occhi? Dove sono diretti i nostri sguardi? C'è il rischio appunto di affondare se gli sguardi non vanno verso il Signore. Certo che abbiamo bisogno di tutte le cose, di tutte le situazioni che ci circondano su questa terra, ma tenere fisso lo sguardo su Gesù, che è appunto il dire a Lui, Signore, comanda che io venga a te. Cioè, Signore Gesù, attirami a te. Fa che i miei occhi fissino i tuoi occhi, il mio sguardo, il tuo sguardo, il mio cuore, il tuo cuore. Questa è la fede. Signore Gesù, attirami a te.